Benvenute e benvenuti al primo vero appuntamento del nostro viaggio nel futuro dell'educazione. Se state guardando questo video o ascoltando questo podcast, probabilmente usate ChatGPT per generare idee, scrivere, riassumere o tradurre testi e creare immagini e presentazioni. O quantomeno avete qualche idea di cosa siano gli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Per capire tuttavia dove siamo e dove stiamo andando, dobbiamo fare un salto indietro di un secolo, fino al 1920. Dimenticate chip e schermi retina. Immaginate macchine fatte di legno, metallo e rulli di carta. È qui che nasce l'idea di automatizzare l'insegnamento. Un'idea che è evoluta in ciò che chiamiamo oggi IED, intelligenza artificiale applicata alla didattica. Tutto inizia con un uomo di nome Sidney Pressey, professore di psicologia nell'Università dell'Ohio. Negli anni 20, Pressey presenta una macchina che assomiglia a una strana macchina da scrivere. Non è pensata per sostituire l'insegnante, ma per liberarlo dal compito più noioso, la correzione dei test. Ma cosa fa di preciso questo marchingegno? Valuta meccanicamente un elaborato. Lo studente legge una domanda a scelta multipla nel rullo di carta. Se preme il tasto corrispondente alla risposta giusta, la macchina passa alla domanda successiva. Se preme quello sbagliato, una piccola pallina di metallo viene fatta cadere in un apposito raccoglitore. Pressey ha capito che se uno studente riceve un feedback immediato, sapere subito se ha sbagliato o meno, impara più velocemente. Inoltre, la sua macchina consente al docente di attribuire un voto complessivo finale in base al numero di palline depositate nella scatola alla fine di un esercizio. Più alto il numero di palline raccolte, più basso il risultato della verifica. 30 anni dopo, negli anni 50, entra in scena B.F. Skinner, il padre del comportamentismo. Skinner non voleva solo verificare le conoscenze degli studenti, voleva guidarli passo dopo passo ad apprendere meglio. Egli criticava la scuola tradizionale perché un insegnante con 30 alunni in classe non può dare a ciascuno un feedback istantaneo. La sua teaching machine era il tentativo di creare un tutor ideale, il primo potremmo dire. Come funzionava? L'insegnante automatico di Skinner era una scatola di legno rettangolare con un coperchio metallico munito di finestrelle. Al suo interno venivano inseriti vari dischi di carta con domande e risposte scritte lungo i raggi dei dischi. Nella finestra centrale del coperchio appariva una domanda alla volta. Lo studente scriveva la propria risposta su un nastro di carta disponibile nella finestra laterale e faceva avanzare il meccanismo. L'avanzamento del meccanismo rivelava la risposta corretta, coprendo nel contempo la risposta già data dallo studente in modo che non potesse più cambiarla. In caso di risposta corretta, la visione della risposta giusta alla domanda presentata fungeva da rinforzo dell'apprendimento. In caso di errore, aiutava il discente a migliorare in avvenire le proprie prestazioni. Rispetto alla macchina di Pressey, non veniva richiesto di rispondere a domande a scelta multipla, ma di scrivere a penna una breve risposta. A questo punto potreste pensare, ma perché iniziare da qui un percorso sull'intelligenza artificiale applicata all'apprendimento? In fondo, questi marchingegni non erano altro che rigide scatole meccaniche che non avevano bisogno neppure di elettricità per funzionare. Tutto vero. Però i concetti su cui si basavano rappresentano le basi di buona parte degli sviluppi successivi delle applicazioni informatiche e tecnologiche all'istruzione e alla formazione. Innanzitutto perché colgono l'importanza per l'apprendimento della valutazione e del feedback. In secondo luogo perché mettono a fuoco l'idea della personalizzazione. La tecnologia è pensata per consentire un adattamento ai ritmi di apprendimento dei singoli discenti. Infine, si tratta di strumenti che, malgrado il nome di Teaching Machines, sono pensati per potenziare il lavoro dei docenti umani, dando loro più possibilità mediante la liberazione di tempo ed energie, sia in classe sia a casa, che consentano poi di concentrarsi sugli aspetti più profondi e più umani dell'insegnamento. Skinner, che a differenza di Pressy aveva velleità imprenditoriali, arrivò a promuovere la produzione e la commercializzazione su larga scala dei suoi strumenti. In un video che potete trovare nella descrizione di questo episodio, potete sentire dalla sua viva voce quanto fosse convinto della bontà della propria invenzione. In realtà, buona parte degli studenti che iniziarono a farne uso trovarono le macchine insegnanti noiose e addirittura frustranti. Si racconta addirittura di ripetuti tentativi di sabotarle per tornare a forme più tradizionali di studio e di apprendimento. Queste reazioni furono sicuramente determinanti per decretare la fine degli esperimenti skinneriani. In fondo, se una tecnologia non viene recepita positivamente da chi ne deve fare uso, al di là di ciò che di buono può veicolare, è destinata a fallire. Ma cosa possiamo conservare di buono in tutto questo? Per l'appunto, la valorizzazione del feedback e della personalizzazione, nonché l'idea che sia possibile creare tecnologie che potenzino la professione docente. Nella prossima puntata vedremo cosa cambierà quando si inizierà a costruire macchine insegnanti non più solamente meccaniche, ma basate sui meccanismi tipici dei sistemi informatici. Buona settimana a tutte e a tutti.